Sono stato tentato di non scrivere questa parte perché è quella che in realtà pratico da circa 30 anni, quindi mi sembrava un po' difficile sintetizzare tutto quello che in questi anni ho fatto, però siccome rischio sempre di essere dispersivo e di non considerare il tempo che abbiamo, allora ho preso qualche appunto, che credo che nel cuore di Dio c'è il desiderio di guarire la piaga del suo popolo e nel cuore di Dio c'è l'esclamazione, la costernazione, il dolore perché non esiste una medicina e perché non esistono dei medici e possiamo dire in senso generico dei terapeuti capaci un po' di curare, di medicare questa piaga. Vero che questa piaga spesso è profonda. Vero è che tante volte si preferiscono le cure palliative, vero che tante volte si mettono dei rimedi che peggiorano il male, ma non nel senso che poi guarisce, ecco, perché è probabile che in una guarigione del profondo ci sia anche un peggioramento, però volto a un miglioramento, come un ascesso che viene confrontato col calore, quindi viene in superficie, poi spurga e poi la ferita guarisce realmente. Ma ci sono interventi che fanno ancora più danno e credo che il cuore di Dio veramente soffre tantissimo, soprattutto quando questi interventi debbano essere fatti da psicologi cristiani o da pastori cristiani. Dico, questo è ancora una cosa drammatica, perché non c'è niente di meglio per il diavolo di distruggere le persone nel nome di Dio, quindi di usare il nome di Dio, l'apparente approccio cristiano, per lungi dal guarire, portare ulteriori ferite. Ieri sera parlavamo proprio di veri e propri abusi, violenze spirituali, indotte, secondo chi lo ha fatto, per cercare di curare le persone, per cercare di cambiarle, pretendendo per esempio una santità che è al di sopra del loro livello di fede, pretendendo che superino degli esami che ancora non sono in grado di superare e quindi nel nome di Dio, nel nome della santità, nel nome, no, di sua santità. E questo io credo che sia l'ideale attacco del demonio, il quale prima ci distrugge nel nome di dovere mettere in pratica delle cose che ancora non abbiamo la fede per mettere in pratica, e questo è un concetto che dovremmo riuscire a fare comprendere a molti pastori, che il livello di santità che Dio richiede non è uguale per tutti, anche se la santità è uno standard uguale, ma il livello di applicazione non dovrebbe pretendere che i neonati spirituali possano avere le stesse performance di quelli che sono più cresciuti, mentre di solito quando uno entra in una chiesa si dice questo non si fa, questo si fa, questo è permesso, questo non è permesso, e si chiede l'adeguamento di tutti in maniera indiscriminata, per cui quelli che realmente hanno la misura di fede per farlo e per attingere alla grazia lo fanno come un comportamento veramente spirituale, quelli che ancora, anche perché sono bambini, non lo possono realizzare, cominceranno a mettere delle maschere, come sentivamo ieri, e quindi cominceranno a portare avanti una santità artificiale. E paradossalmente, quelli che portano avanti una santità artificiale, spesso sembreranno ai pastori le persone più sottomesse. Questa è una trappola pazzesca, come dicevo ieri, per cui alla fine, se non c'è qualcuno che possa dare delle dritte, fare comprendere bene, io credo che poi ci saranno grosse delusioni per i pastori, grossi problemi nel momento in cui quella maschera dovesse cadere. Quindi dicevo, l'essere un terapeuta cristiano, io credo che al di là del setting utilizzato, abbiamo un po' visto ieri che non ha tanta importanza il setting o la scuola di provenienza che può caratterizzare il nostro intervento, non perché non ci sono differenze, ma perché in realtà abbiamo considerato l'intervento psicologico un intervento transitorio, cioè una modalità di ottenere dei risultati, di agire con un effetto ansiolitico sui propri pazienti, ma in attesa poi è in previsione di portarne alcuni alla presenza di Dio e quindi poi di sostituire le soluzioni anestetiche con soluzioni invece che nascono dalla scoperta della forza di Dio in noi. Ma ora ci torniamo. Ma dicevo, indipendentemente da ogni cosa, io credo che in un terapeuta cristiano dovrebbe esserci sempre quella qualità che si chiama empatia o simpatia, cioè avere lo stesso sentimento di qualcuno, simpatizzare con, avere compassione. E io temo che questa sia la carenza più grande nel rapporto, nella relazione di aiuto, ma non tanto perché la persona realmente non possa provare queste cose, perché prima di tutto è così grande il dolore che ci circonda che a un certo punto cerchiamo di difenderci, soprattutto se siamo persone sensibili. Io so che quelli che si sono interessati di psicologia lo hanno fatto tante volte prevalentemente proprio perché vivevano loro dei conflitti, delle tensioni, erano ipersensibili, quindi hanno cominciato a cercare di spiegarsi il funzionamento della mente umana nel tentativo di stare meglio, cosa che poi non funziona, perché anzi dicevo ieri che chi conosce i meccanismi di difesa non si sa difendere, quindi è ancora più vulnerabile perché non si può prendere in giro. Dicevo, ma in tutto questo è importante che pur vedendo la enorme domanda di aiuto e quindi quasi sentendosi impotenti di fronte a tanta sofferenza, sia magari per un altro problema che chiaramente è quello del setting, ma in questo voglio dire certamente che l'ideale sarebbe una maturazione spirituale che ti permette di cogliere le emozioni degli altri, empatizzare, senza per questo esserne condizionato, coinvolta e quindi in qualche modo di entrare in un gioco perverso che non è sicuramente il progetto di un terapeuta, cioè il progetto che Dio ha per un terapeuta, come non ce l'ha per un padre o per qualunque persona che funga da guida. Quindi siamo sempre tra due fuochi, cioè la paura di scadere in un setting distaccato in cui noi non vogliamo sapere niente della persona che abbiamo accanto, certo vogliamo sapere qualche cosa, ma non vogliamo risuonare, riverberare con le sue emozioni perché abbiamo paura che queste ci facciano troppo male. Dall'altro, quindi un riverbero troppo forte che ci coinvolga in una maniera tale che realmente non solo non risolviamo il problema del paziente, ma ci carichiamo in una maniera distruttiva anche dei suoi conflitti, dei suoi problemi irrisolti. Questo solo argomento dell'empatia richiederebbe due conferenze, perché io credo che la relazione emozionale che si stabilisce attraverso tante componenti del rapporto è uno dei fattori fondamentali che Dio vuole riuscire a modificare in noi, ma non solo nell'ambito della relazione di aiuto, ma anche nell'ambito dei rapporti che abbiamo con le cose. Questo vivere le emozioni ma nello stesso tempo non esserne dominati, questo chi ha moglie, espressione di un'emozione forte come l'amore, sia come se non l'avesse, eccetera eccetera. Chiaramente sono delle esperienze spirituali, della maturità spirituale, che ci permettono di vivere un contatto, di empatizzare con gli altri, di simpatizzare, ma senza esserne condizionati, perché sapete bene che dietro le emozioni degli altri spesso ci sono persino delle forze spirituali negative, quindi nel momento in cui noi le dovessimo accogliere indiscriminatamente, ci troveremmo senza rendercene conto oppressi dalle stesse forze spirituali della persona che stiamo accogliendo totalmente dal punto di vista emozionale. Dico, poi se abbiamo un rapporto sessuale la cosa peggiore è ancora di più. No, dico, questo è un estremo da sicuramente evitare. Quindi, infatti, dice lo scrittore alla lettera agli ebrei, noi non abbiamo un sommo sacerdote, ebrei 4:15, che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Questo è importante, la capacità di empatizzare, di essere vicino, è naturalmente una sensibilità che si crea soprattutto in chi ha sofferto, in chi ha vissuto le stesse, dico le stesse, non è che per forza uno psicologo deve vivere tutte le malattie mentali per poterle aiutare, però deve in qualche modo immedesimarsi, comprendere, capire potenzialmente. Io credo che lì diventa sicuramente più capace di non sottovalutare un sintomo. Ecco, se uno non ha provato mai un momento di angoscia, di panico, magari viene qualcuno che ha disturbi di attacco di panico e dice va bene, ma che... Quando uno invece l'ha provato di persona dice oh, lo so quanto è brutto realmente, e quindi io non sto dicendo che sarebbe meglio che voi provaste tutte le patologie mentali, però che in qualche modo poteste immaginarle, potesse, e io credo che in una persona che è sincera, piano piano c'è la possibilità di sperimentare la fragilità dell'essere, seppur non poi scadendo in una vera e propria patologia mentale, ma quantomeno con uno stato d'animo che io credo che, se siete sinceri, tutti quanti avete avuto momenti di depressione, tutti quanti avete momenti di eccitamento, di bipolarità, tutti quanti avete avuto momenti di ipocondria, tutti quanti avete, qua potremmo continuare, tutti quanti avete probabilmente disturbi neurovegetativi della serie, vampate di calore, sensi nodi alla gola, tachicardie o disturbi psicosomatici. Potremmo fare un'indagine, ma dico, è importante per poter simpatizzare avere un minimo di comprensione non teorica, non didattica, quindi semplicemente, ma del vissuto personale. Avere fatto un minimo di introspezione credo che sia un aspetto importante per uno psicologo. Solo che chiaramente non deve poi rimanere imprigionato né nella sua introspezione né nell'universo del suo paziente, perché sennò si creano dei rapporti veramente delle folie à deux, qualcuno dice. La pazzia che si contagia e realmente poi non si capisce più chi è il paziente e chi è il terapeuta in certi casi. Abbiamo visto quindi che tutte le tecniche producono, se non altro per lo stesso fatto che il paziente viene ascoltato da qualcuno, un effetto ansiolitico, antidepressivo, peraltro assimilabile anche a quello dei relativi farmaci. Quindi io preferisco sicuramente un intervento psicoterapico, un intervento quindi di approcci che vanno a esaminare le dinamiche del paziente, anche se lo stesso intervento di questo genere non è risolutivo, abbiamo detto, ma è transitorio, ma può essere propedeutico, preparatorio poi anche all'opera di Dio, mentre un ansiolitico, uno psicofarmaco è un anestetico e basta, quindi è come un dire chiudi tutto, seppellisci tutto e cerca di vivere anestetizzato. E purtroppo bisogna dire che la psichiatria del futuro si orienterà sempre di più verso la psicofarmacologia, perché chiaramente le persone non hanno neanche il tempo di parlare con se stessi, figuriamoci se riescono a parlare con qualcun altro che le ascolti. Quindi credo che purtroppo l'evoluzione del sistema in cui siamo è un'evoluzione che non genericamente, anche se c'è stato il boom degli psichiatri anche in America, e noi dopo un po' di tempo del terapista personale, ecco, noi dopo un po' di tempo imitiamo l'America, ma io credo che il passaggio sarà verso una pillola che non ti faccia pensare, una estasi legale, diciamo, come c'è anche un gioco d'azzardo legale, credo che lo Stato su questo sta facendo un sacco. Il bello è che poi si fanno i corsi per liberare le persone dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, che è diventata una sorta di problematica sempre più grande, e poi invece lo Stato stesso che cerca di aumentare e crea altri giochi. Ora sentivo di uno che ogni ora si gioca e si vince, è una cosa incredibile. Io conosco persone che sono là e ogni ora vanno a cercare di sfidare la sorte in una dipendenza sempre più grande. Quindi dicevo, è importante capire questa transitorietà, che comunque, seppur determina delle modifiche del sintomo o del comportamento patologico con evidenti benefici nella stessa vita relazionale del paziente, lo psicologo cristiano dovrebbe porsi sempre l'obiettivo del vero bene, quindi non restare semplicemente ha una terapia che ha risolto il sintomo del paziente, che ha risolto in parte almeno i suoi conflitti familiari, che ha risolto in parte i suoi meccanismi di difesa, cioè i suoi conflitti inconsci, magari portandolo a capire che piuttosto che scaricare l'aggressività in questo versante sarebbe meglio che lo facessi in quest'altro versante, visto che ancora non hai trovato una sorgente per cui essere liberato dall'aggressività, allora spostala, usala lì. Consigli anche di tipo salutistici, fai sport, c'è tante cose che in qualche modo cerchino di minimizzare il danno di certi atteggiamenti presenti nella vita dell'uomo, che in maniera definitiva però possono essere semplicemente eliminati da una scoperta spirituale. Ma in attesa di questa scoperta che fa? Non suggeriamo niente? No. In attesa di questa scoperta che fa? Indirizziamo un altro psicologo non cristiano? No, giustamente uno intanto può guadagnare qualcosa, secondariamente può lasciare un seme, anche se la persona in quel momento non è aperta ancora al messaggio cristiano, però è importante come psicologo cristiano lasciare un piccolo semino, come dire una piccola possibilità che poi magari nel tempo possa essere consapevolizzata meglio dal paziente, ricordarsi di quello che uno psicologo a un certo punto gli ha detto, una cosa strana, gli ha parlato di un progetto di rinascita forte, dove veramente il cambiamento poteva essere più radicale. Magari in un certo momento lo Spirito Santo può rivivificare questo ricordo e quindi quella persona, magari dopo aver scoperto l'inefficacia semplicemente dei sistemi palliativi, delle terapie di appoggio, delle terapie farmacologiche, può veramente cercare Dio, perché è stato messo già un seme in lui. Quindi questo cosa significa? Significa che dobbiamo sempre, in qualche modo, ora lo vedremo nella fattispecie, negli approcci più classici, cercare questo obiettivo del vero bene. Paolo diceva: il mio desiderio per loro è che siano salvati. E poi ancora dice: ciascuno di noi compiaccia, può essere tradotto anche accontenti, il prossimo nel bene a scopo di edificazione. Edificare significa costruire una casa dalle fondamenta, ripristinare costruendo, ricostruire, riparare, e metaforicamente può significare anche promuovere la crescita nella saggezza cristiana, nella grazia, nella virtù, nella santità, nella beatitudine. Quindi edificare in questo senso ha due valenze: una costruzione per un tempo, ed è quella degli equilibri umani, e come psicologi siamo chiamati a considerare anche questo aspetto. Non diciamo la costruzione perfetta è quella spirituale, quindi in questo momento se non sei in grado di ottenere quella spirituale non ti posso aiutare per niente, ecco, perché queste sono posizioni estremistiche, ma abbiamo bisogno di riuscire a dare degli stati di transizione, a gestire questi stati di passaggio dove la persona in qualche modo possa già avere un appoggio, possa capire come gestire meglio i propri sentimenti, le proprie emozioni, come elaborare il proprio sintomo, come andare a vedere da che cosa è prodotto, e in qualche modo chiaramente questo già può determinare delle modifiche positive nella sua vita, che comunque resteranno sempre transitorie rispetto a un progetto più grande di cui credo dobbiamo essere sempre portavoci. Quindi almeno due situazioni diverse: una psicoterapia a beneficio di un non credente, quindi, e chiaramente succederà. Io credo che ora succederà sempre di più che vari pastori, nel momento in cui siete stati identificati, cominceranno a mandarvi veramente dei grandi e dei grossi casi di conflittualità, di persone realmente che stanno molto male. Quindi è probabile che il vostro principale utente sia di tipo cristiano. Però io credo che invece l'essere psicologi è un modo anche per poter evangelizzare. Quindi, vedendo prima la casistica di un psicologo che accoglie un non credente, dovremmo considerare che ci si dovrebbe preoccupare in questo caso, come dicevo poco fa, di lasciare questo seme della buona novella. Sappiamo che una persona in crisi è più predisposta alla conversione. Una persona che sta negando non può essere aiutata semplicemente ad aggiustare il proprio look Voi vedrete delle persone che vi chiederanno aiuto per sintomi tutto sommato secondari, ma voi sapete che il male più profondo, il tumore più grande da cui le persone hanno bisogno di essere liberate è quello del peccato, del fallimento profondo. Quindi anche se sarete chiamati a sostenere, supportare e aiutare la persona a superare un fallimento nella sua, non lo so, nella sua prestazione sessuale, un fallimento nella sua vita relazionale, un fallimento legato a delle fobie particolari, eccetera, eccetera, io credo che la prima azione sicuramente mira al sintomo. Io, per esempio, tante volte è successo che sono venute persone che erano lì per essere curate di alopecia e poi invece sono diventate cristiane. Cioè, si preoccupavano solamente della perdita dei capelli e poi magari, ecco, sicuramente io credo che in tutto questo dobbiamo sfatare quel discorso di deontologia professionale che spesso viene invocata per giustificare il silenzio, che più che altro tante volte è legato a una vergogna personale del terapeuta di manifestare il suo essere cristiano. Questo dobbiamo riconoscerlo. Per me è stata una grossa vergogna, non pensate che subito io abbia acquisito questa libertà di parlare di Dio, anzi tante volte quando ero invitato all'inizio, 20 anni fa, 25 anni fa, ed ero un convinto cristiano, eccetera, eccetera, e magari cosa facevo? Cominciavo a partire dall'argomento tecnico, professionale, eccetera, eccetera, e poi arrancavo, annaspavo e tante volte non arrivavo neanche a parlare di Gesù, cioè, restavo prigioniero del mio tecnicismo, della mia dissertazione, bella, magari interessante, un poco rispecchiante, come dicevamo ieri, la legge che vuole l'armonia della persona, però restavo all'ombra di Gesù, non avevo quella serenità, anche perché ero molto condizionato. Un'altra cosa da tenere in considerazione: non pensiate che gli psicologi siano immuni dalla paura del giudizio degli altri, anzi tante volte ancora siamo abbastanza condizionati, per cui nel momento in cui io percepivo un ambiente di persone agnostiche, incredule, razionali, dire Gesù, mi sarei sprofondato, mi sarei nascosto, mi veniva un senso di angoscia, un attacco di panico proprio nel poter manifestare questo. Ma poi ho dovuto capire che tutto questo era legato sia ad azioni spirituali forti, negative intorno a me, ma sia anche a aree in cui queste forze spirituali potevano ancora avere uno spazio in me. Per cui ora non è che non le percepisco quando sono a una conferenza, magari che con la scusa della musicoterapia, ecco, ora ne farò una biella sulla musicoterapia, ma loro non sanno che poi sotto c'è tutto un messaggio di libertà cristiana e che la vera musica è quella che viene dal grande musicista per eccellenza, lo Spirito Santo che ispira. Però ora dico, ecco perché dico la maturazione è questa, anche non solo in una conferenza che tu tieni, ma in una relazione con una persona, cioè di riuscire a cogliere quello che la persona emana, di riuscire a cogliere forse il legame spirituale che c'è in quella persona, ma essere così sereno nel tuo rapporto con Dio e guarito in alcune aree della tua vita per cui con naturalezza parlare del soprannaturale. Come con soprannaturalità forse parlare del naturale, sono due cose che io credo come psicologi cristiani siamo chiamati a fare, cioè il naturale, la nostra conoscenza deve essere un attimo veramente diventare uno strumento di Dio. Dicevo ieri, quando era in mano mia, la mia intelligenza l'avrei distrutta. Avrei detto no, perché ogni momento mi critica tutto, mi distrugge tutto, anche i momenti più semplici di fede me li fa vedere secondo una ottica umana. Ricordo la prima volta che ho fatto un'esperienza sovrarrazionale, quella del battesimo nello Spirito Santo, e mi sono cominciato a sentire esprimere in lingue, la mia mente è stata tutto il tempo a dire sei uscito pazzo completo, e io lì che non sapevo se ascoltarla, e a un certo punto in quel momento l'ho risolto, vabbè sono un pazzo felice almeno, visto che la mia vita era stata improntata sempre all'angoscia, dico almeno sono un pazzo gioioso per ora. Mi accontento di questo, però devo dire che la mia mente è stata un grande nemico, mi ha costretto sempre e che comunque, nello stesso tempo, questa è una verità molto bella e molto forte, che i più grandi nemici diventano i più grandi alleati, perché ci costringono a scoprire una verità, che non sia maschera, che non sia farisaismo, e quindi la mia mente mi ha costretto a dover scoprire sempre di più un Cristo reale, un Cristo vero, e mi ha reso allergico a tutte le forme religiose, cioè di parvenza di realtà. E quindi, come a dire, solamente la presenza di Dio ha potuto veramente sedare la mia mente folle e farmi trovare una dimensione sovrarrazionale in cui scoprire di esistere come essere spirituale prima che come essere mentale. Perché guardate che questo è difficile anche per molti cristiani. In fondo portano dietro, anche dopo convertiti, più un'immagine mentale, spiritualizzata. Non voglio entrare in discorsi, però sarebbe interessante capirlo, piuttosto che in una espressione spirituale dove la mente poi diventa collaboratrice. È come se tante volte noi pensiamo ancora che i concetti, per farli più forti, li dobbiamo mentalizzare, razionalizzare. E là, da qui nasce poi il settarismo, nasce l'integralismo, nasce, perché la forza non è più nella realtà spirituale, ma è nella nostra acquisizione della realtà spirituale, quindi nella nostra immagine. E nonostante noi evangelici siamo quelli iconoclasti, no? Il rompi immagine, in realtà non abbiamo idea di quante immagini negative si sostituiscono alle immagini di Dio, così frutto dell'arte, eccetera, eccetera, e sono molto più pericolose, molto più deleterie, e nessuno ce le andrà a criticare perché in qualche modo sembrano basate sulla parola di Dio. E Dio tante volte dovrà mandarci in tilt. Non so se vi è capitato ogni tanto proprio di non riuscire più a fare quadrare la parola di Dio e andare in tilt: Signore, non capisco, non capisco. E il Signore ha detto: oh, alleluia, finalmente qualcuno che capisce di non capire. Ma solo che questo prima sarebbe diventato allora non credo. Ma beato chi? Beato te, aiutatore d'anima, psicologo, eccetera, eccetera, che pur della mente hai fatto un feticcio. Beato te se puoi dire: non capisco, ma mi fido di Dio. Questo è un passaggio spirituale che vi invito a poter sperimentare, perché questo permetterà a Dio di usare le vostre risorse mentali in una maniera molto più grande, molto più forte, molto più pazza forse secondo l'ottica umana. Ma la scrittura dice: se qualcuno di voi si crede savio secondo questo secolo, diventi pazzo o diventi psichiatra per capire che è pazzo. Anch'io tante volte ho consultato tanti psichiatri, cioè ho consultato sempre me stesso, ma la mia mente non mi ha dato soluzioni. E la cosa bellissima invece è che nel mio spirito, nel tuo spirito, c'è già la via di uscita. La continueremo tante volte a richiedere a destra, a sinistra, ma lo Spirito Santo la vuole illuminare dentro di te, come un po' ieri sentivamo il pastore Lirio dire. Ecco, discutiamo, ma discutiamo con che cosa? Ma discutiamo con quello che Dio ha messo in noi. Tante volte noi continuiamo a pensare che Dio è grande, Dio è buono, ma Lui ha fatto qualcosa di grande, di buono, di meraviglioso anche in noi, e dobbiamo imparare a entrare, a interloquire con questa parte che di Dio è in noi, che non è l'intelligenza. Quella è importante, ma non è la base della nostra sicurezza, del nostro modo di rassicurarci, di trovare equilibrio. Vedete, io disserto, ritorno qua così, che è così grande l'argomento, ci sarebbe tanto da vedere insieme. Dicevo: non vergognatevi di lasciare un seme anche in quelle persone che appena accennate l'essere cristiani o il progetto di Dio già vi guardano con gli occhi e magari, non dico che vogliono saltare addosso, ma dicono: dove sono finito? Lasciatelo, non dobbiamo forzare nessuno, ma lasciatelo, non dimenticare di poter lasciare questo segnale, perché forse potrebbe essere l'unica volta che quella persona riceva la buona notizia. Naturalmente lasciatelo in un'ottica cristiana, non di inferno, ma in cui realmente è spiegato alla persona che il suo disagio fondamentalmente è perché ha cercato di eliminare il male da sola, dalla sua vita. Ecco, vi do un modo semplice per poter parlare di Dio, cioè quello di dire: il tuo malessere io lo vedo, lo sento, lo percepisco, so quanto ti disturba, però renditi conto che è il risultato di uno sforzo umano, di un tentativo di salvarti da sola. Mentre in realtà il progetto di Dio è che noi sicuramente vogliamo, possiamo andare verso il bene, se ci vuoi andare, ma scoprendo una risorsa, scoprendo che è Lui che vuole mettere questa alternativa nella tua vita. Ecco, anche una cosa semplice così, anche un qualcosa in parabole, non avete bisogno di parlare di Gesù, della croce, di tutto il linguaggio evangelistico, ma con qualche cosa che in parabole faccia capire alla persona che se lei in fondo vuole superare quell'orgoglio dell'autosalvezza, vuole smetterla di dire se io non ce la faccio da sola, non mi interessa farcela, ma può un attimo anche guardare più in alto, c'è un progetto, c'è qualcuno che vuole darle un'identità nuova, che la ama così com'è, perché vuole lui dare le alternative, le risorse, quindi non gli chiede di fare uno sforzo ulteriore, ma gli chiede semplicemente di rendersi conto che questo senso di fallimento è preludio di una scoperta, di una grazia e di un amore. In fondo questo è evangelizzare. Poi non è il discorso di portare in un mondo evangelico, in un mondo cattolico, in un mondo ortodosso, ma è portare le persone alla consapevolezza della grazia di Dio. Credo che il pastore Lirio stia sottolineando molto in questo ultimo periodo questo aspetto, quindi ascoltatelo bene in queste cose. Ho visto centinaia, forse dovrei dire in 30 anni qualche migliaio pure di persone poter accettare Dio nel mio studio. Vi devo dire che è la cosa più bella, indipendentemente che poi sono diventate persone che frequentano la mia chiesa, eccetera, eccetera, ma vedere una persona che di colpo scopre che non c'è più condanna per lui, scopre veramente l'amore e la grazia di Dio, scopre veramente Gesù, che l'abbraccia così com'è e gli dice: io sono venuto per farti diverso, io ti darò questa capacità, è qualcosa di meraviglioso. E io credo che la gioia più grande che ho durante le mie giornate è quando una o due persone il giorno, durante le consulenze che faccio, proprio incontrano il Signore in una maniera rapida. Guarda, tante volte io pensavo prima: ma come posso fare a comunicare? Queste sono state cose che Dio mi ha fatto provare per farmi capire che quello che comunica non sono le parole. Io ero un fanatico dello strutturalismo, dello studio del linguaggio, del modo di usare la parola. Allora Dio cosa ha fatto? Mi ha fatto lavorare in un quartiere, lo Zen di Palermo, dove neanche capivano l'italiano. E ho detto: ma come faccio a comunicare con persone così di basso livello? E lì è avvenuta un'opera profonda di smontamento del mio orgoglio semantico, e ho cominciato a dovere parlare in una maniera, ho imparato un po' il siciliano, ho dovuto cominciare a parlare in una maniera proprio così semplice, e poi ho scoperto perché pensavo: ma questa cosa così complessa di come Dio, quello che Dio ha fatto, come glielo spiego? Ma quale complessa? Ero io che ero complesso. E questo mi ha semplificato, mi ha reso capace di comunicare in una maniera semplice l'amore di Dio. E ora magari mi succede che anche in 3 minuti di dialogo con una persona riesco a parlargli del progetto di Dio. Non lo so com'è, certo è stato un qualcosa che non è venuto in un colpo, ma è legato semplicemente a capire che è Dio che vuole comunicare, e se tu ti disponi, anche 2-3 parole riescono a fare molto più effetto di un discorso lunghissimo, razionale, con prologo, eccetera, eccetera, con tutti i crismi del discorso. No, ecco, questo sappiatelo. Quindi anche se nella psicoterapia date 3 minuti a una comunicazione spirituale, pregando dentro che lo Spirito Santo vi ispiri, quei 3 minuti saranno 3 minuti indimenticabili per quella persona, anche se non fa effetto subito. Psicoterapia. Seconda possibilità, psicoterapia invece a beneficio di un credente. Questo vi succederà più spesso, io spero, io credo, alla luce del fatto che i pastori stanno cominciando a comprendere l'importanza, non soltanto che anche i psicologi debbano guadagnare qualcosa, ma che soprattutto la loro azione, la loro opera serva e contribuisca, cooperi a aiutare, se non altro, a comprendere meglio il processo di rinnovamento della mente che deve avvenire nella vita del cristiano. In questo caso l'intervento dopo una fase di appoggio, quindi anche in uno psicologo cristiano c'è la possibilità di usare le tecniche psicoterapeutiche, non sono da eliminare, ma chiaramente in questo caso bisogna considerare meglio queste cose come una transizione. Quindi dopo una fase di appoggio iniziale, il tipo di approccio sarà volto a integrare, supportare, completare, ma qui ho scritto ma talvolta delicatamente contestare, sottolineo il delicatamente contestare, il lavoro di cura d'anime svolto dai ministri. Allora, questo delicatamente contestare è un po' un problema, qua dovremmo fare un'altra conferenza perché in realtà, a me è venuto sempre più facile poter dire a certe persone così non devi pregare, cioè persone che pregano nella incredulità, nel dolore, nel tentativo di conquistare Dio come se lui fosse uno che sa fare pregare, no? In siciliano lo capite, quei siciliani, cioè uno che si deve fare convincere perché è un tipo duro, tirchio, e quindi se tu non stai là a rompergli le scatole non ti dà retta. Allora, certamente, certe preghiere volte solamente a convincere Dio e quindi senza una misura di fiducia, di amore, chiaramente sono preghiere che più le fai e più depresso diventi. E io ho dovuto tante volte dire a tanti credenti, questa preghiera non la devi fare più. E che faccio? Meglio che stai zitto piuttosto che fai questa preghiera. Oppure altre preghiere, dico, qua non è il tema, però dico qualche spunto di riflessione, qualche preghiera basata troppo sull'autosuggestione. Sono forte, sono potente, cioè, quindi legate non tanto a una fiducia in quelle cose, ma come quasi una specie di training autogeno in cui la persona continuava e ripeteva mille volte la stessa cosa, senza crederlo. Che c'è, Francesco? Non fai da censura, no? Per cui una modalità di vivere il cristianesimo come una sorta di comportamento rituale, di comportamento coatto, il sangue di Gesù, cioè anziché magari usare altre cose, quindi è cambiato l'argomento, però il meccanismo è lo stesso, per cui in certi casi ho dovuto dire basta questo tipo di preghiera, basta, è meglio che gli dici al Signore, come ieri diceva il pastore Lirio, sono così, sto male, non ti sopporto, sono in crisi, non capisco che, piuttosto che o ti lamenti in una maniera totale, ma non credendo di stare a parlare con Dio, solamente lamentandoti, oppure dici delle cose bellissime, super potenti, di super successo, e poi ti ritrovi successo. L'importante è essere te stesso. Chiusa piccola parentesi. Nel caso quindi di un lavoro in una chiesa, sarebbe bene sicuramente avere un contatto con il pastore, per me è molto facile da quando sono pastore però ce l'ho tante volte con i pastori di altre chiese, dove io poi quando giro a fare delle conferenze visito o vedo dei casi, e allora lì devo timidamente, delicatamente, tante volte, ecco, dicevo, è facile poter dire a una persona non pregare così, non fare così, però che ne dite se la mia consulenza o il mio suggerimento terapeutico dovesse essere guarda che in questo tipo di clima io ti sconsiglio di esserci, là diventa più pesante. Guarda che ti consiglio di non leggere la Bibbia, perché così come la stai leggendo in questo momento stai entrando in un delirio. Guarda, cioè, consigli che sarebbero tante volte presi come anticristiani. Guarda, tu peghi troppo, tu leggi troppo la Bibbia, tu stai trasformando la tua esperienza, magari irreale, in un delirio religioso, e ti farà male, anche se magari c'hai tante altre persone intorno a te che delirano come te. Cioè, questo non significa che ti farà meno male. E queste cose diventa più pesante poterle condividere a un ministro che tante volte, se non comprende alcuni processi mentali, dà tutto per buono e non capisce. Non sto dicendo che non capisce la differenza di una persona se è posseduta o se è battezzata con lo Spirito Santo, ma non capisce tante volte se lo stato mentale è sintomo di una reale spiritualità o è sintomo di una sorta di eccitazione, di euforia, che però non è un cambiamento reale, che poi si può trasformare con la stessa velocità in ribellione contro il pastore e in tante altre cose. Dico, non so se vi parlo di cose strane o di cose che non, con le quali non venite a contatto o non potete venire in contatto. Quindi bisogna anche avere il coraggio, capito Elena? Bisogna avere anche il coraggio di confrontarsi in maniera costruttiva con i pastori, cercando di spiegare la dannosità di certi approcci o la superficialità di certi approcci, entrambe negative, e quindi veramente collaborare poi per il bene dell'anima, per il bene della persona, per il bene della pecora, per il bene del vostro paziente. E quindi l'intervento dello psicologo cristiano dovrà guidare la pecora ad acquisizioni progressive. Intanto ieri sottolineavo il fatto che la sofferenza psichica paradossalmente possa essere maggiore in un credente. Questo è qualcosa che non viene capito tante volte. Io la maggiore sofferenza non l'ho vissuta da non convertito, io l'ho vissuta da convertito. E peggio ancora con la non comprensione di perché mi stava succedendo, perché in qualche modo dicevo: ora che ho Dio, com'è che sto soffrendo? Non dovrei soffrire. E com'è che soffro di più? Allora forse non ho conosciuto Gesù, allora forse tanti problemi, tanti interrogativi che purtroppo non danno dignità all'azione che la sofferenza vuole svolgere nella nostra vita, perché nel programma di molti approcci evangelici la sofferenza è sempre un programma che viene rinviato, viene augurato agli altri tutto sommato. Al massimo, ma non viene sicuramente considerato come qualcosa che possa determinare una creatività, una libertà. E questo chiaramente aiutando le persone, e qui chi meglio di uno psicologo lo può fare, alla scoperta che Dio non supporta i nostri meccanismi di difesa, cioè Dio non ci aiuta a nostro modo. Quindi quando vedrete quei credenti che sono entrati in chiesa, pensavano finalmente di essere liberi, di essere guariti, alla fine pregavano non più che posso, digiuni eccetera eccetera, e poi stanno peggio, e allora piano piano cominciano a pensare: ma forse Dio non mi ascolta, forse Dio non mi vuole bene, forse perché non prego troppo, forse perché non digiuno troppo, e lì ancora di più. È importante che qualcuno spieghi a queste persone che Dio non li aiuterà a loro modo. Se loro si aspettano che Dio supporti il loro meccanismo di negazione della realtà, perché sono persone che non hanno mai voluto vedere la realtà di se stessi, degli altri, e continuano a pregare per dire: Dio non mi fare vedere il male, Dio non mi fare vedere il male, Dio non risponderà a queste preghiere, ma anzi, se ti vuole bene, comincerà a far emergere il male. Ma come, Signore? Io ti ho chiesto benedizioni e qua peggioro. Ehi! È così, devono crollare queste tue false sicurezze, devi vedere alla radice, non devi avere paura di quello che puoi ancora avere in soffitta. E lì allora l'importanza di spiegare la soffitta nei nostri pazienti, la cantina, non cominciate a parlare di inconscio, parlate in maniera semplice, semplificate, fate capire alle persone che tutto quello che loro vivono non è cosciente necessariamente, ma ha una opera più grande e un'azione più grande, quello di cui non si è coscienti, piuttosto di quello di cui abbiamo coscienza. Io quando incontro una persona che mi dice non ho problemi, dico: mamma mia, questo è un problema, questo è pericoloso. Quindi fate capire alla persona che chi ha problemi è una persona normale, anche se è cristiano, è normale, è un cristiano normale, e che deve essere guidato alla scoperta di una risoluzione vera dei problemi. Dio non supporta i nostri meccanismi di difesa, ma anzi permette che vadano in tilt, vista la potenza dell'identità nuova che Lui ci ha dato, e potenza che si dimostra perfetta nella crisi dei nostri equilibri. Noi tante volte ce la facciamo, cerchiamo di sforzarci al massimo per non crollare. Dio invece vuole farci cadere sul morbido, vuole farci cadere su quello che Lui ha fatto. Noi, pur avendo ricevuto l'eredità di Dio, in realtà poi continuiamo a camminare sfruttando i nostri modelli, le nostre acquisizioni, le nostre risorse, per cui a un certo punto ci dovremo fermare. E beati quelli che si fermano prima, beati quelli che sono in crisi, perché sono quelli che saranno costretti a scoprire le risorse di Dio prima. Quelli che si illudono invece di essere forti e pensano che Dio li ha scelti perché erano persone equilibrate, non so se trovate pure di queste persone in chiesa, ecco, sicuramente Dio mi ha scelto perché sono una persona equilibrata, sono quelli che vi faranno vedere i sorci verdi poi, perché naturalmente questo equilibrio, il manierismo, tante attitudini della loro personalità non sono altro che il frutto di meccanismi di difesa, di situazioni in cui si è occultato il male, situazioni in cui persino è diventato evidente un meccanismo proiettivo. Tanti credenti incontrerete che cominciano a dire: tutti ce l'hanno con me, Dio ce l'ha con me, ma che non scoprono invece quell'odio profondo che hanno verso tutto e tutti, e che poi in un meccanismo proiettivo diventa meccanismo persecutorio. Quante, non avete idea di quante persone nel tentativo di eliminare l'odio che hanno dentro lo cominciano a proiettare, ad attribuire agli altri, delle altre comunità o delle altre... Ok, allora scatto. Proverbi 20:30, le battiture che piagano guariscono il male e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Quindi non sottovalutate la funzione che vi porterà ad essere anestetici in una certa fase del vostro approccio psicologico, ma vi porterà anche ad essere chirurghi per entrare in alcune aree dove, avendo stabilito un setting terapeutico buono, come a dire, come nel caso delle operazioni, dovrebbero essere dei luoghi sterili, eccetera, eccetera, avendo creato una comprensione della grazia nel paziente, andate con lui nella sua soffitta, andate con lui a vedere i mostri che lo stanno veramente assaltando, anche se lui non è consapevole, quindi pronti a vivere anche dei momenti di angoscia del vostro paziente, determinati dal vostro desiderio di renderlo consapevole di quello che sta minando alla base la sua personalità. Quindi non rimanete solamente nella sfera ansiolitica, ma decidete di entrare nelle prigioni del vostro paziente per escogitare una fuga da Alcatraz, per aiutarlo poi, non rimanere voi nelle prigioni sue, ma portarlo fuori con la speranza che fuori c'è una modalità diversa di vita. Senza poi ignorare le macchinazioni e l'azione del diavolo, che chiaramente è un amplificatore dei segnali psichici negativi e che va non sottovalutata, chiaramente non con un esorcismo che fate direttamente senza che prima la persona abbia consapevolezza del diritto legale che il male ha nella sua vita. È inutile cacciare degli spiriti di odio in persone che non sanno neanche che hanno odio dentro, perché capite bene che poi se ne richiamano ancora di più. È così per qualunque tipo di amplificazione demoniaca, è giusto, è importantissimo, diffidate di quelle persone che cacciano demoni a destra a sinistra e pensano che questo sia sufficiente a guarire la persona, perché c'è bisogno di vedere il segnale, la parte, l'appoggio che il male ha nella psiche della persona, e chi meglio di uno psicologo può capire realmente i modi sottili con cui il demonio può invadere la tua anima e darti l'illusione di essere libero, mentre in realtà c'è una fortezza spirituale nella tua mente. Finisco, concludo in maniera veloce, ve lo leggo così e non lo so. Allora, quindi, quando sarete a confronto con un credente, cercate di aiutarlo a identificare meglio e a distruggere le sue difese puramente umane, in vista poi, come ho detto, di un progetto di ristrutturazione, di una costruzione nuova. Geremia 1:10, ti stabilisco oggi sulle nazioni, sopra i regni, per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, Anche questa è una funzione dell'approccio psicologico, solo che deve essere fatto in un contesto dove la persona smette di pensare che Dio lo ama perché è buono o perché non si ribella. Io tante volte ho cercato, guardate, questo è una cosa troppo forte, no, questa non la posso dire, mi faccio un'autocensura, ma in un certo senso, vabbè, no, in un certo senso, bisogna insegnare alle persone a bestemmiare quel Dio che non è Dio dentro di loro, a espellere una falsa immagine di Dio, che in realtà è quel Dio che va eliminato, ma non è Dio. E per molti la scoperta meravigliosa è che nel momento in cui hanno rifiutato, bestemmiato, cacciato via quel Dio, finalmente resta Dio. Quello che li aveva toccati nello spirito, quelli che aveva veramente salvato, ma che non avevano conosciuto perché avevano continuato o cominciato a continuare ad avere un'immagine spesso indotta dalle proprie false immagini del passato, idee paterne, eccetera, eccetera, spesso indotta da ministri e certi tipi di approcci spirituali che presentavano Dio come guai a che o maledetto guai a te se o maledetto chi, dicevamo ieri. Quindi questo Dio va bestemmiato, cioè nel senso che va espulso, perché il Dio vero, quello che ti ha amato, quello che ha pagato per te, quello che, come diceva ieri il pastore Lirio, non ti accetta perché lo meriti, anzi, proprio ti accetta perché non lo meriti, prenda il sopravvento nella vita tua, nella vita del tuo paziente, e quindi in certi momenti aiutate il paziente a liberarsi di Dio. Mi capite? Aiutatelo a liberarsi di quel Dio, perché sarà il suo incubo, non il suo salvatore. È un po' forte questa. E quindi, alla fine, però c'è anche costruire e piantare. Quindi questo perché la santità cristiana, semplificando, consiste in un processo di spogliamento, rinnovamento, rivestimento di habitus mentali. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto, Efesini 4:20, e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che in Gesù avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi, primo, nel senso non senso metaforico, perché ci sono alcuni terapeuti che dicono si spogli, soprattutto se sei una bella ragazza, si spogli, devo fare una visita generale. A spogliarvi, primo approccio in cui dovete essere in grado di aiutare un credente, voi psicologi cristiani, spogliarsi, vedere bene questi habitus mentali, queste falsità, questi farisaismi, queste parvenze, questo Dio che bisogna bestemmiare, eccetera, eccetera, spogliarsi di queste cose, spogliarsi di questo vecchio uomo, di questi habitus che si corrompono seguendo le passioni ingannatrici, poi rinnovarsi, essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Spogliamento attraverso una messa in discussione, una revisione dell'assurdità distruttività dei propri atteggiamenti, secondo naturalmente la normalità di Dio, perché secondo un'ottica umana alcuni atteggiamenti sono normali. Qualcuno dice lasciatemi almeno il diritto di risentire, sì, ma il risentimento fa male a te, quindi hai bisogno di esserne liberato, perché distrugge te, non distrugge la persona verso cui risenti. Spogliamento quindi attraverso un ravvedimento, rinnovamento attraverso lo Spirito Santo, unico agente di rinnovamento, attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, dello Spirito nuovo che c'è in noi, che poi può diventare una espressione esterna, rivestimento, attraverso l'ascolto della parola di Dio, la rivelazione dello Spirito, si sviluppa una fede e dimostrazione di cose che non si vedono, capace di farci rivestire l'uomo nuovo, portandoci a un rinnovamento della mente e quindi a un'esperienza reale, perché senza questo rinnovamento della mente, e qui voglio darvi quest'ultimo pensiero, voi avete un compito fondamentale. Senza un rinnovamento della mente a cui siete chiamati di cooperare in quanto studiosi della mente. Senza un rinnovamento della mente, nessun credente potrà fare una vera esperienza della volontà di Dio. Al di là del ministerio, al di là del carisma, non lasciatevi impressionare dai grandi carismi, dai grandi ministeri, perché questo non significa un carattere maturo, ma se non c'è un rinnovamento della mente, l'esperienza di tante persone sarà di fallimento alla fine, anche se avranno condotto crociate dove 10.000 persone si convertono o avranno fatto cose incredibili, poi non riusciranno a fare esperienza della volontà di Dio, perché in fondo poi dovunque andranno istituiranno delle relazioni patologiche, creeranno delle situazioni incredibili, cose purtroppo di cui il panorama evangelico comincia a essere molto molto saturo realmente. Supportare questi processi che conducono a una fede che guarisce dovrebbe essere lo scopo finale di uno psicoterapeuta cristiano, visto che siete più psicologhe, servendosi di tutte le sue risorse di conoscenza tecnica, maturità spirituale, doni dello spirito e attraverso soprattutto la comunicazione verbale. Lo psicologo curatore d'anima è chiamato in sostanza a non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. E quindi parole buone, parole che creano, che edifichino secondo il bisogno, da dire affinché conferiscano grazia a chi l'ascolta. Amen.